Buonasera, buonasera professoressa. Io condivido perfettamente la sua analisi, no, sulla elaborazione comunque dell'autore attraverso un concetto di responsabilità, un concetto comunque di critica e di cura anche della paura. Da sociologo, in questa la tecnica comunque ha creato, la società della tecnica ha generato comunque un eccesso, un surplus di paure. Si è delegato comunque chi è istituito a controllare e a contenere comunque le paure, la politica, no? Che non è riuscito a filtrare comunque questo eccesso di paure, per cui non sottovaluterei, no, sia l'eccesso di tecnica creata comunque da questo sistema che la debolezza comunque della politica.
Io proviamo, siccome vedo qualche mano alzata, abbiamo solo un quarto d'ora, proviamo a raccogliere due o tre domande, se siete d'accordo.
Per me, a parte che lei è stata veramente lineare e stupenda, con i miei migliori complimenti.
Non vedo chi è che fa.
Perché io sono ciclotimica e tutti tendono a farmelo presente. Allora io lo so, ci faccio i conti, ma gli altri non so se lo sanno. Poi però penso anche ad un'altra cosa. Non valutiamo anche l'altro nel tutto scontato e non diciamo tu sei un essere unico. E non pensiamo anche a questo rispetto dell'altro come io non so tutto di te. Mi limito anche nella mia conoscenza, tu sei un essere unico e rispetto anche la tua diversità, come rispetto la mia, prendere atto del fatto di non sapere tutto di sé, che non si può arrivare alla conoscenza del tutto, si può arrivare a qualcosa e quindi rispettare il pudore, l'essere, l'intimità, la realtà. Grazie.
C'è un intervento qui davanti. Volevo intanto testimoniare il mio entusiasmo per questa relazione, però anche il mio disagio, nel senso che in alcuni punti mi sono sentita chiamata in causa come se lei mi avesse chiamato per nome. Mi spiego. Delle due reazioni, la prima è quella che mi riguarda, il diniego. Credo di essere immune dalla proiezione della mia paura sugli altri, credo. Per quello che riguarda il diniego, volevo dire che riconosco in esso anche un potere salvifico che non si può ignorare, cioè dobbiamo pur sopravvivere, pur essendo pienamente consapevoli del pericolo, pur essendo pienamente consapevoli di essere in qualche modo responsabili e facendo magari quel poco che può fare il singolo, che forse è molto, non so, rimane sempre il fatto di una ricerca, che è quello che mi riguarda, di una ricerca di una sorta di antidoto, cioè ha pensato ad esempio per quello che riguarda l'avvelenamento sistematico che ci propiniamo attraverso il cibo, attraverso l'acqua, attraverso l'aria, respiriamo veleno, beviamo veleni, eccetera. Ecco, io ho elaborato questa risposta, ed ecco il diniego, ho detto vabbè, però l'organismo umano è tale che avrà elaborato delle strategie per cui avrà creato in sé degli enzimi atti a digerire pure questi veleni. Per cui ritengo che questa sia la forma del diniego al quale lei si riferiva, per cui ho esorcizzato in questo modo la mia paura e per continuare a mangiare, a respirare, a bere, senza pensare ogni momento di essere avvelenata, perché non ho vie di fuga. Cosa mangio, cosa bevo, cosa respiro se non l'aria che c'è rimasta e l'acqua che abbiamo a disposizione. Allora, di fronte all'impotenza di fuggire, per non morire di paura, per non suicidarmi, ho scelto questa strada. Non voglio la soluzione da lei, so che non può darmela, volevo solo, ecco, chiederle ancora se non c'è anche un potere salvifico e un aspetto positivo in questa forma di reazione. La ringrazio. Sì, passerei qualche risposta e poi magari facciamo un secondo giro.
Sì, devo essere breve per ovvi motivi e quindi abbiate pazienza se non vi sentirete abbastanza soddisfatti delle mie risposte. Rispetto alla prima domanda, diciamo, mi dà, come dire, la, l'amo per mettere in campo un altro aspetto, un altro aspetto su cui non mi sono soffermata perché appunto bisogna selezionare, bisogna fare, come dire, interventi selettivi, e cioè qual è il rapporto della politica con la paura, cioè il punto di fondo, lasciamo un attimo appunto da parte della tecnica, poi semmai ci torniamo ad altri livelli, ma il punto di fondo è che oggi la politica prevalentemente usa la paura, sfrutta la paura, sfrutta l'eccesso di paura per... soltanto a livello italiano, cioè questo è un fenomeno, diciamo, sono venuti fuori 3 o 4 libri, diciamo appunto durante il problema Bush, dopo l'11 settembre, che mettevano fortemente l'accento su questo, c'è un testo per esempio di Benjamin Barber che si chiama L'impero della paura, in cui veniva proprio sottolineato questo aspetto, cioè il fatto che in nome della sicurezza, in nome dell'affrancamento dalla paura e così via, in maniera poi molto sotterranea, ovviamente molto insidiosa, come ben sapete, e il caso italiano naturalmente è evidente a tutti, vengono poi infranti diritti individuali, vengono messe in atto una serie di strategie assolutamente, assolutamente pericolose poi, assolutamente pericolose, tese ad alimentare la paura. Scusate, io non amo molto attualizzare in questi contesti perché è troppo facile attualizzare, ma insomma pensiamo al fenomeno delle ronde, lì c'è, come dire, un uso della paura e allo stesso tempo una moltiplicazione della paura pericolosissima proprio, no? Allora, passando alla seconda domanda, sì, diciamo la cosa che mi è rimasta impressa è proprio questa parola su cui tra l'altro mi sono molto soffermata ieri quando parlavamo di Hannah Arendt, l'idea di unicità, di singolarità. Quando io parlo di soggetto relazionale, non voglio essere fraintesa, il soggetto relazionale o addirittura dipendente non è quello che ha perso la sua autonomia, la sua libertà e così via, ma che si riconosce nella dipendenza. Arendt faceva una distinzione che a mio avviso non è stata ancora abbastanza... diciamo Jean-Luc Nancy ha ripreso molto questo aspetto, ma la differenza fra sovranità e singolarità. L'individuo moderno si è pensato sempre come un individuo sovrano, dunque in qualche modo potente, autosufficiente, tutto proteso verso l'affermazione della propria libertà, della propria autodeterminazione, e ha appunto rimosso la sua ontologica, uso un termine molto forte, la sua ontologica vulnerabilità, la sua creaturalità, la sua origine, e appunto è quello che invece dobbiamo ritrovare. Quindi unicità nella dipendenza, singolarità nella relazione, questa è la formula. Come si chiama lei? Sì.
Mi chiamo Adua.
Adua, il suo nome mi verrà sempre in mente adesso quando mi occupo del diniego, diciamo, perché è assolutamente accolto perfettamente il punto, quella che lei, l'esempio che lei ha fatto riferito a se stessa è uno dei possibili esempi, ma è anche molto calzante perché è un esempio, diciamo, che fa per l'appunto riferimento poi alle condizioni della vita quotidiana. Lei giustamente dice, ma non c'è anche un aspetto salvifico del diniego? Tutti i meccanismi, io questo un po' l'ho detto, forse troppo per inciso, tutti i meccanismi di difesa hanno una funzione anche positiva. La nostra psiche ha dei limiti e mette in atto, non a caso, dei meccanismi di difesa per continuare non solo a sopravvivere, ma a vivere, a relazionarsi. Il problema diventa quando questa sindrome assume una potenza collettiva. E dunque, come dire, non ne siamo più consapevoli. Cioè, quello che la salva, se vuole una risposta molto fuori dai denti, è il fatto che lei ne è consapevole. E se lei ne è consapevole, vuol dire che magari da qualche parte può provare a mettere anche in atto delle strategie diverse in risposta alla paura. È chiaro questo? Il problema è quando diciamo ne siamo completamente inconsci, allora lì non abbiamo più vie di fuga davvero, non abbiamo più vie di speranza, di salvezza, e collettivamente questo sta un po' accadendo.
Possiamo raccogliere qualche altra breve domanda e poi altre tre domande.
Io sono rimasto molto impressionato e d'accordo sull'idea che ciascuno deve prendere in un certo senso le proprie responsabilità verso i veri rischi, però cercando anche di chiarire a se stesso quali sono i veri rischi. C'è però un problema che sorge qui, e cioè il fatto che è un passo senz'altro necessario che tutti prendano responsabilità, però è complessa la faccenda, perché il fatto che tutti prendano responsabilità non significa che i problemi si risolvano, perché questi sono problemi più grandi dell'individuo, e se non ci sono organizzazioni e direzioni molto compatte e coerenti è molto difficile risolvere, perché questi problemi sono problemi di un sistema che ormai è diventato non solo globale ma anche estremamente complesso. Io potrei parlare solo di quello che sono le mie più specifiche competenze nell'ambito scientifico. Ho avuto a che fare molto spesso con i problemi della percezione del rischio, per esempio di agenti chimici, fisici, eccetera, ma ebbene, quello che appare chiaro è che molte volte c'è una totale inversione, una totale confusione su quelli che sono i rapporti tra un rischio e l'altro. E la stessa citata il Global Warming, ancora gli scienziati discutono se mai il Global Warming sia dovuto all'uomo o non sia dovuto a un ciclo naturale a lunga scadenza. Ecco, quindi la cosa è veramente di una complessità tale che se non si organizza a un certo livello è difficile che solo la coscienza individuale, quella necessaria, una condizione necessaria, ma non sufficiente. Non dico più in là perché potrei dire molte altre cose.
Grazie, vi chiedo di essere succinti, voglio cercare di rimanere nei tempi.
Professore Sensi, lei ha detto a un certo punto che nessuna società può vivere senza la creazione di un nemico, di un colpevole. E Girard, mi sembra che abbia detto, Girard e anche Freud aggiungono senza la violenza. La violenza, il problema è se la violenza è individuale o collettiva, perché per Freud la violenza o è introiettata oppure sfocia nella guerra. Com'è possibile questa violenza ontologica, questo stato su quale si fonda la nostra esistenza, superarla?
Grazie, un'ultima domanda.
Buongiorno, volevo chiederle delle elucidazioni per quanto riguarda l'incapacità oggi che lo Stato ha di rapportarsi alla forma odierna del patto sociale.
No, mi spiega un po' meglio? Che vuol dire?
Credo che si ricolleghi anche un po' alla domanda che ha fatto il signore di prima, nel senso il delegare tutto all'individuo piuttosto che allo Stato, perché oggi è incapace di rapportarsi a quelli che sono i bisogni di un'individualità collettiva, penso.
Sì, va bene, allora grazie. Mi mettete un po' nei guai in realtà. È certo che sono problemi più grandi dell'individuo. Questo credo che fosse abbastanza trasparente, almeno insomma, nell'impostazione che io ho dato alle mie riflessioni. È evidente che appunto dobbiamo uscire dalla crisalide individuale e tentare di promuovere strategie di tipo collettivo, e qui mi leggo appunto anche all'ultima domanda: se è vero, perché la politica oggi è impotente? Perché la politica è inefficace? Beh, insomma, le risposte sarebbero molte e complicate, ma rimanendo un po' a quello che stiamo provando a dire, la risposta è perché non c'è più una sfera pubblica. Non c'è più una sfera pubblica, cioè non c'è più un luogo vero di mediazione tra l'individuo, per l'appunto, o gli individui, io preferisco sempre parlare al plurale, e la politica. Non c'è la società. Ora, prendetemi con grano, insomma, con prudenza, cioè non è che noi siamo la società, ma non c'è la società intesa come quella dimensione intermedia, per l'appunto, tra la soggettività e la politica come sfera della decisione, su cui è necessario premere poi per cambiare le cose. Allora, se posso dire, qui si va un po' fuori al seminato, ma le vostre domande mi ci portano necessariamente. Io sono molto, appunto, arendtiana e tocquevilliana, soprattutto da questo punto di vista. Cioè, io credo che l'unico modo sia di ripartire ricostruendo la sfera pubblica. E che cosa vuol dire, potresti dirmi e potresti chiedermi voi? Beh, dal mio punto di vista, per esempio, io credo molto nel fenomeno associazionista. In questo, per esempio, gli Stati Uniti, mi dispiace dirlo, perché spesso non amo molto la cultura americana, però sono assolutamente, stanno messi meglio, diciamo. Non a caso loro sono riusciti a mettere lì Obama, mentre noi siamo un po' in una situazione. Allora, perché tutto questo? Perché tutto questo? Perché gli Stati Uniti hanno una grande tradizione associazionista. Diceva Tocqueville, appunto, grande filosofo ottocentesco che osservava l'America dal punto di vista dell'aristocratico francese, diceva: gli americani si associano per qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa dà adito ad un'associazione, ad una forma di comunità, ad una forma, diciamo, di collaborazione, di cooperazione. È da lì poi che rinasce la pressione sulla politica, è da lì che rinasce la sfera pubblica. Quindi non la comunità come comunità dei simili, come comunità endogamica, come, diciamo, come dicevo ieri, affratellamento, autodifensivo o addirittura esclusivo di ciò che è diverso, ma l'associarsi insieme, l'essere in comune, l'agire insieme, per appunto concretizzare. Il problema è cercare in tutti gli ambiti, capillarmente in tutti gli ambiti in cui ci è possibile, dare delle risposte comuni. Cosa non facile, certo, tutt'altro che facile, ma credo che sia l'unica cosa da fare. C'è un'ultima domanda. Allora, come dire, come si fa ad eliminare la violenza? Non a caso io non ho detto questo. Io non ho detto questo e non potrei mai dirlo. Cioè, altrimenti tutto il mio lavoro sulle passioni sarebbe assolutamente fallimentare, visto che da 20 anni mi occupo della vita emotiva. La violenza è ineliminabile. Quando Freud, appunto, di fronte alle distruzioni della guerra, scrisse quel bellissimo saggio, che è anche il carteggio con Einstein, dove l'interrogativo era: perché la guerra? Perché la guerra in una società che ormai ha raggiunto, appunto, vette di razionalità, di lumi, di consapevolezza e così via? Ma perché, per l'appunto, ci sono le passioni? E noi siamo costantemente, diciamo, in contatto con questo, che può assumere, come dire, direzioni positive, può assumere direzioni negative e distruttive. E dunque noi non possiamo eliminare la violenza, possiamo però ogni volta tentare di riconoscerla, ogni volta tentare in qualche modo di veicolarla, orientarla in una parola, perché davvero questo prenderebbe un'altra lezione, tradurre la violenza in conflitto. Il conflitto è, diciamo, qualcosa di può essere qualcosa di fecondo, perché è confronto, se volete anche scontro, ma è capacità di vedere l'altro, di riconoscere l'altro, La violenza è l'azzeramento dell'altro. Allora, quello che possiamo fare di volta in volta, faticosamente, è tradurre la violenza in conflitto. Più di questo? Su questo punto.